vecchie. Allora, poiché il nuovo modello di valorizzazione è stato delineato dalla dottor Resca, io adesso vorrei andare un po' più sul pratico e chiedere al dottor Martinez, che è direttore regionale per i beni culturali della Puglia, in prospettiva, come abbiamo detto, stanno per arrivare, gli addetti ai lavori, i direttori regionali già le conoscono, le linee guida per le nuove gare. Allora, la domanda è questa: lei come si prepara? Perché il dottor Resca più volte ha detto: noi prepariamo le linee guida, anzi, a dire la verità, due società di consulenza o una società di consulenza hanno approntato le linee guida, quindi anche su questo vorrei fare una domanda al dottor Resca, ma magari sarà più tardi. Hanno approntato le linee guida, noi le prepariamo, le confezioniamo, le decidiamo insieme poi agli interlocutori che sono i direttori regionali, ma le stazioni appaltanti sono i direttori regionali. Allora, la prima domanda è: voi vi sentite veramente stazioni appaltanti? La seconda domanda è, le chiedo di essere anche qua sintetico, mi rendo conto che è complessa la questione, come pensate di tradurre le linee guida nella pratica? Ecco, e poi la terza domanda, nel decreto legge sulle fondazioni liriche io do per scontate molte cose, penso che insomma se c'è qualcuno che poi ha bisogno di chiarimenti, non tanto a me ma agli addetti ai lavori, può chiedere. Nel decreto legge sulle fondazioni liriche è stata abolita la norma che prevedeva la possibilità di servizi aggiuntivi integrati, adesso noi l'abbiamo definito spezzatino. Ecco, lei che cosa ne pensa di questa prospettiva? Ecco, perché poi non è detto che le gestioni integrate scompaiano del tutto. Prego.
Beh, partiamo dal principio. Stazione appaltante. Sì, certamente stazione appaltante, però stazione appaltante viene intesa sempre sotto un profilo rigorosamente, rigidamente amministrativo. Non è così. Non è così perché, così come la direzione di Mario Resca ha prodotto un documento che in realtà ha una forte dose di concettualità e di elasticità, è un modello di sistema. L'operazione stazione appaltante è quella di calare all'interno di un sistema territoriale specifico dei principi di natura generale che sono, come dire, bona to fair per il territorio nazionale, laddove invece ogni territorio ha le sue precise peculiarità. Per esempio, la Puglia è un territorio abbastanza particolare, in controtendenza con tutte le altre regioni italiane ha un trend di turismo in crescita e parallelamente ha un trend di biglietti staccati anch'essa in relativa crescita. Quindi di fatto ci troviamo in una situazione diversa da quella nazionale, ma è anche abbastanza peculiare il tipo di patrimonio. Non perché il patrimonio pugliese sia poi in sostanza completamente diverso dal quadro generale del patrimonio nazionale, però ha delle peculiarità. Per esempio, il rapporto che sussiste tra la struttura geografica del territorio e quindi le coste, i posti che hanno una PIL di carattere turistico, vacanziero, hanno però parallelamente anche un forte appeal culturale, c'è un forte legame tra questi fattori. Per contro, invece, i luoghi celebrati, quelli che vengono soprattutto visitati, sono invece visitati da un numero relativamente modesto di persone. Non è paragonabile la situazione della Puglia con la situazione della Campania. In Puglia non c'è una Pompei, in Puglia non c'è il Vittoriano, in Puglia non c'è il Colosseo, però c'è una quantità di beni diffusi piuttosto alta, quindi a questo punto probabilmente l'esponente dovrebbe cambiare per tanti motivi e dirò poi solo in chiusa come secondo me dovrebbe cambiare. Quindi fare un'operazione di stazione appaltante è importante perché richiede una certa progettualità, bisogna inventare un progetto specifico. Poi c'è un secondo aspetto che secondo me noi ci portiamo dietro, e quindi questa è una nota a margine, non centrale: il problema della Ronchey. La Ronchey partiva da un presupposto forse non del tutto corretto, che il saldo fosse sempre attivo. In matematica noi sappiamo che una grandezza può essere tanto attiva quanto negativa, quindi può, davanti a una grandezza ci può essere un segno più e ci può essere un segno meno. il sistema è inerziale, si dice in fisica, e cioè se io sono dentro un treno e faccio cadere una pallina, la pallina cade sempre ai miei piedi, ma se io questo treno lo vado a misurare e tento di fare una fotografia da fuori al treno della pallina, mi accorgo che la pallina compie una parabola e non cade retta come a me sembra cadere. La verità qual è? Che noi dobbiamo lavorare su un sistema reale e non su un sistema chiuso. Noi lavoriamo su un sistema chiuso che è il sistema dei beni culturali. Il sistema reale sul quale bisogna misurare l'efficienza di questa, fra virgolette, prodotto, ce lo insegna Mario Resca, è invece un sistema più ampio, ma né alla Direzione Generale per la Valorizzazione né a noi è dato di agire su tutto il sistema sul quale in realtà agiamo. È come se io avessi, che vi posso dire, un motore con un pistone, anzi due pistoni, penso alla 500, ma senza il carburatore, anzi senza il serbatoio della benzina, o meglio ancora senza il differenziale e le ruote. Io ho il motore, ma non ho il governo dello sterzo, non ho il governo delle ruote, non ho il governo del sistema. Perché dico questo? Perché in realtà, se parliamo di valorizzazione, noi dobbiamo spezzare il ragionamento in vari tronconi. Un troncone interno e una serie di tronconi esterni. Il troncone interno è il nostro sistema, che ha però degli scopi di vario tipo. Uno scopo ideologico: noi siamo, tra virgolette, i conservatori, la struttura deputata nell'organizzazione della Repubblica alla conservazione di un patrimonio che vale tal quale come la scuola. A scuola si insegna l'abecedario, poi si insegna Dante. Perché si insegna l'abecedario e perché si insegna Dante? Si insegna l'abecedario perché altrimenti non sappiamo leggere, e si insegna Dante e poi Manzoni perché gli si è ritenuti in passato i padri fondatori della cultura nazionale. Cultura nazionale può essere scritta su una pergamena, ma può essere anche scritta sulle pietre. Noi ci occupiamo di conservare quel brandello di cultura nazionale abbastanza ampio che è scritto sulle pietre. Questo, diciamo, è la prima mission. Poi ci sono delle mission collaterali. E sotto questo profilo io sono un vero ammiratore di Mario Resca, perché ci ricorda sempre, e fa benissimo, che noi in realtà non dobbiamo pensare al mondo dell'università o al mondo degli uomini colti, ma dobbiamo pensare all'intero range dei cittadini italiani. Noi facciamo un servizio erga omnes, e quindi ecco che dobbiamo essere in grado di mettere questo patrimonio a disposizione di tutti. E anche questo è un pensiero che deve guidarci all'interno dell'operazione stazione appaltante, perché a quel punto dobbiamo capire se valorizzare prima, perché tutto non si può fare, quei beni che hanno una comprensibilità immediata, e poi dopo forse pensare a valorizzare anche quei beni di più difficile comprensibilità. E questo però ce lo dà, come dire, l'indice di gradimento, che certamente sono i biglietti staccati, ma è un indice in qualche misura reale e in qualche misura fittizio. Se io dovessi produrre un qualsiasi prodotto, che so, automobili, mi preoccuperei di avere in possesso la tecnica della costruzione degli automobili e anche il livello di mercato necessario ad assorbire le automobili. Noi siamo contornati da un sistema di paesi che qualche volta stanno da questo lato del Mediterraneo, qualche volta stanno dall'altro lato del Mediterraneo, che effettuano una politica in termini di turismo culturale infinitamente più aggressiva della nostra, e si sono attrezzati in questo senso, nel senso che hanno un patrimonio nettamente inferiore per quantità ma non per qualità. E dico anche perché non per qualità, perché buona parte di quel patrimonio l'abbiamo fatto noi. Pensate a Sabrata, e mi fermo qua, ma potreste anche pensare a Volubilis. L'altra questione è che invece quei paesi hanno la capacità di produrre le 500 a un prezzo infinitamente inferiore al nostro, e le vendono. Se noi alziamo il prezzo della nostra 500, noi la nostra 500 la venderemo con molta difficoltà, tenendo poi conto di un'ultima cosa, che gli altri paesi in genere adottano, specialmente quelli dell'altro lato del Mediterraneo, un meccanismo che lega profondamente il turismo con i beni culturali. Noi avevamo tempo fa un ministero che si occupava anche di sport e di pallone. Loro invece lo sport e il pallone lo lasciano insieme alla scuola, ma invece il turismo lo mettono insieme ai beni culturali e non permettono che ci siano organizzazioni inferiori dello Stato a gestire il flusso turistico e l'offerta turistica. Perché? Perché a quel punto l'offerta viene distribuita su tutto il territorio nazionale. La Puglia, per esempio, per nostra fortuna, noi pugliesi, mi rivolgo al collega della regione, ha fatto una politica estremamente aggressiva di carattere pubblicitario all'estero e ha avuto anche dei forti ritorni, ovviamente. Ma se ogni regione fa la politica del turismo per conto suo e lo Stato fa la politica del patrimonio, come dire, non sullo stesso piano delle regioni, forse si registreranno delle discrasie. Se aggiungiamo il costo molto più elevato di quel prodotto che noi offriamo rispetto ai costi molto più modesti di un prodotto che nella fascia media che vogliamo andare a raggiungere di pari grado, perché questo ci scordiamo, noi vendiamo eccellenza, noi è come se vendessimo gioielli di Bulgari, gli altri vengono roba fatta a Valenza Po, ma ci rivolgiamo allo stesso mercato, cioè a quello che compra Valenza Po, e questo è un errore, me lo insegna l'amico Mario Resca. A questo errore c'è poco difficile rimedio, forse bisognerebbe cambiare strategia, un governo futuro potrebbe decidere che il ministro Bondi debba gestire anche il turismo, forse. L'ultima considerazione è la seguente, giacché io dovrei agire, secondo me, sull'indotto, cioè dovrei avere la misura dell'indotto, la misura della mia efficienza non sono solo i biglietti staccati, sono anche quello che riguarda l'indotto. E ovviamente un qualsiasi imprenditore economico che venda ad assumersi un sistema di beni culturali fatto a, come dire, a modello, a sistema, che so, il Museo di Taranto, il Castello di Federico II e quant'altro, può contare al massimo su ogni oggetto di su 60, 70, 120, 250 mila visitatori. Noi sappiamo benissimo che l'operazione diventa redditizia sulla soglia dei 5, 600 e forse qualcosa di più, mila. Questo nel sistema si raggiunge, nel singolo oggetto no, però i singoli oggetti e il sistema è diradato su 500 chilometri. Mi domando, se il nostro scopo è incrementare la ricchezza nazionale, noi dobbiamo anche accettare di poter, dover e dover, come dire, fare dei contratti in negativo. In prospettiva noi dobbiamo pensare di pagare noi Stato perché si abbiano dei servizi aggiuntivi efficienti, io credo. E questo forse ce lo dirà con certezza soltanto il risultato delle gare, perché è quella la sonda del mercato. E poi l'ultima considerazione è, ancorché la norma sia di difficile e complessa interpretazione, è opportuno, è rigorosamente opportuno da ingegnere, da uomo di calce, da uomo che fabbrica i muri, è opportuno che i muri siano fatti di due componenti, i mattoni e la calce, le pietre e la calce. Allora lasciar fuori una parte essenziale al funzionamento del sistema non è una saggezza. E sarebbe opportuno che questi appalti avessero una forte integrazione nei vari tipi di servizi che si devono fare. Questo è un altro elemento problematico. Io credo che il nostro Ministero però abbia effettivamente al suo interno tutte le capacità per poter correggere in prospettiva questi errori. Questi errori, questi punti di criticità. I punti di criticità si devono misurare, si devono valutare e poi si devono risolvere. Questa operazione alla quale il Ministero si appresta è un'operazione che sicuramente andrà bene per molti aspetti. Io sono molto ottimista. Sotto qualche profilo non sarà altrettanto soddisfacente, ma quei punti in cui non sarà soddisfacente saranno gli indicatori delle correzioni da apportare, ne sono certo. E qui mi fermerei e vi ringrazio.
Grazie.